Doppio Click, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino, in diretta come al solito dallo studio 3 di Radio Popolare. Benvenute e benvenuti a questa puntata di Doppio Click di martedì 18 marzo 2025. Oggi parleremo di privacy per quanto riguarda il nuovo Alexa Plus, parleremo di truffe che stanno interessando il nostro paese, parleremo di sorveglianza negli Stati Uniti, ma prima di cominciare io come al solito vi ricordo i contatti per dialogare con Doppio Click e con il sottoscritto. Per quanto riguarda i suggerimenti, gli spunti, i commenti, i consigli, potete usare doppioclick@radiopopolare.it. Invece per dialogare con me in diretta c'è l'email, la solita diretta @popolarenetwork.it, oppure Telegram, SMS, WhatsApp al 331-6214013. Prima di cominciare, visto che ogni promessa è debito, ieri un ascoltatore mi aveva chiesto lumi riguardo la vicenda Chromecast e quindi io sono andato a cercare di trovare qualche informazione. Allora, che cos'è Chromecast? Chromecast è un dispositivo prodotto da Google che permette di guardare trasmissioni in streaming collegando il dispositivo suddetto alla porta HDMI del televisore e ha vissuto qualche piccolo problema in questi giorni. Ora io non so quale fosse il problema specifico dell'ascoltatore, perché in realtà di bug pare ce ne siano due. Allora, il primo ha interessato i modelli di seconda generazione e in pratica dava un messaggio di tipo untrusted device, cioè dispositivo non attendibile. È un bug che ha mandato su tutte le furie un mucchio di gente, perché all'improvviso tutto si è bloccato. Sembra che Google abbia fatto un aggiornamento che viene rilasciato in questi giorni, e però per poterlo avere bisogna avere il Chromecast connesso. Tra l'altro potrebbe esserci qualche problema nel caso in cui gli utenti abbiano eseguito il reset del dispositivo per cercare di risolvere il problema. Un'ipotesi sulle ragioni di questo bug risulterebbe essere, ed è abbastanza attendibile come logica, un certificato digitale integrato in Chromecast che sarebbe scaduto nel marzo di quest'anno. L'altro problema invece riguarda Chromecast con Google TV, che è uno dei modelli più recenti, che ha avuto un aggiornamento, fra l'altro piuttosto corposo, 800 mega, non poco, col passaggio ad Android 14 rispetto alla versione precedente. Sembra che molti possessori di questa versione di Chromecast abbiano poi avuto problemi con gli accessori che possono essere collegati alla porta USB-C di Chromecast con Google TV, e anche qua si aspetta una patch che dovrebbe risolvere la questione. Ma passiamo a parlare della truffa del doppio speed. Allora, intanto ha fatto la sua comparsa Gianluigi, l'ascoltatore che aveva scritto ieri, che ha detto: io ho fatto il reset come consigliato, ecco, pare che il consiglio non fosse un ottimo consiglio. Il mio consiglio invece è quello di andare sul sito dedicato di Chromecast per vedere se sono uscite delle indicazioni su come risolvere la situazione. Passiamo ad altri problemi. Io in realtà ho aspettato oggi a parlare di questa questione del doppio speed, perché c'era una cosa che non mi tornava. Beh, il risultato è che la cosa continua a non tornarmi. Però, vabbè, adesso vediamo un attimo di cosa si tratta. Che cos'è la truffa del doppio speed? In pratica è stata segnalata dal Sole 24 Ore. Si tratta di una tecnica che permette di rubare dei soldi alle persone, tanto per cambiare. E ci sono due casi che sono stati resi pubblici, sono stati poi ripresi da varie testate. Allora, primo caso, un'impiegata pubblica residente a Roma, a un certo punto si accorge che non le è arrivata la tredicesima, va a fare una verifica e scopre che in pratica qualcuno era riuscito ad accedere al portale dedicato agli impiegati pubblici, accedere alla sua area personale, e aveva cambiato l'IBAN di trasferimento del denaro. In questo modo i soldi erano finiti nelle mani di qualcuno che aveva violato il suo account. Com'è possibile questa cosa? Beh, è possibile semplicemente perché, e questo è abbastanza surreale, in realtà si possono fare due speed con due fornitori di servizio diversi, con lo stesso nome, gli stessi documenti, ma un numero di telefono e un'email diversa. Cioè, la racconto al contrario: se un cybercriminale riesce a mettere le mani su tutto quello che gli serve per fare la richiesta di uno speed, e in particolare le copie dei documenti, per esempio, cosa che troppo spesso noi tendiamo a condividere, per esempio quando facciamo le prenotazioni negli alberghi cose del genere, ecco, c'è la possibilità in pratica di duplicare lo speed. E nel caso dell'impiegata era stato modificato il l'IBAN del pagamento, nel caso di un pensionato lombardo invece era stata dirottata, o meglio è stato un tentativo, per fortuna fermato, è stato un tentativo di dirottamento della sua pensione, e anche questo è un problema mica da ridere. Ora devo dire che per una volta mi viene da dare ragione al sottosegretario Butti, che ha auspicato quanto prima il passaggio da SPID a CIE, cioè alla carta d'identità elettronica, che ha la stessa funzione dello SPID, però è legata alla carta d'identità elettronica. Perlomeno cose del genere non si possono fare, e questa devo dire che è l'ennesima dimostrazione del fatto che affidare a dei privati delle funzionalità che riguardano l'identità digitale delle persone non è una bellissima idea, perché mi chiedo cosa ci voglia a creare un archivio condiviso, incrociato, nel quale uno, prima di rilasciare uno SPID, vada a controllare se non è stato rilasciato un altro da un'altra autorità di certificazione. Fra l'altro, quasi tutti i siti che hanno ripreso la notizia danno come consiglio quello di controllare regolarmente sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale quanti e quali SPID siano attivi. Allora, a parte il fatto che un sistema del genere, se non viene automatizzato, è pura paranoia, perché io me la vedo la gente che ogni settimana va a controllare, o ogni mese va a controllare se ci sia uno SPID falso attivo da qualche parte, l'altra cosa è che io ho letteralmente passato al setaccio il sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale, il sito dello SPID, eccetera, eccetera, e non ho trovato nessun servizio che permetta di controllare quella cosa. Magari a me è sfuggito. Se qualcuno lo incrocia, me lo scriva a doppioclic@radiopopolare.it, così possiamo fare radio di servizio e dare l'informazione a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Però al momento io non ho visto proprio nulla del genere. E passiamo invece alla privacy, perché ne abbiamo parlato da queste frequenze. Amazon ha rilasciato, o meglio rilascerà, Alexa Plus, che arriverà negli Stati Uniti prima che nel resto del mondo, naturalmente. Che cos'è Alexa Plus? È la versione potenziata con l'intelligenza artificiale dell'assistente vocale di Amazon, che dovrebbe riuscire a fare un mucchio di cose belle. Se volete potete andare a riprendervi il podcast in cui ne ho parlato e ho spiegato anche quali sono le mie perplessità. Adesso le perplessità aumentano da parte di tutti. Perché? Perché è arrivata un'email da parte di Amazon a tutti gli utenti di Alexa, quindi tutti gli utenti che hanno i dispositivi Echo, dicendogli che non potranno più utilizzare la funzionalità che gestisce l'elaborazione delle richieste in locale. Cioè, in pratica, fino ad adesso tutti i prodotti di Amazon che utilizzavano Alexa offrivano la possibilità di non mandare sul cloud la registrazione dei comandi vocali, delle interazioni con Alexa, e quindi si poteva tutelare la propria privacy facendo in modo che il dispositivo li elaborasse direttamente sul posto senza inviarli sui server di Amazon. Ebbene, questa cosa a partire dal 28 di marzo finirà, ma finirà non soltanto per chi decide di utilizzare Alexa Plus, anche per chi usa la versione normale di Alexa. Perché non è una cosa bellissima? Beh, perché i precedenti da questo punto di vista non sono proprio incoraggianti. Nel 2023 Amazon aveva pagato 25 milioni di dollari perché aveva conservato delle registrazioni di interazioni con dei bambini molto oltre quelli che erano i termini di utilizzo, perché Amazon sostiene di cancellare immediatamente i dati. Da altre indagini era emerso, in particolare da un'inchiesta di Bloomberg, era emerso che i dipendenti di Amazon avevano la possibilità di ascoltare i campioni di audio registrati, e ce n'erano almeno un migliaio al giorno che gli impiegati si ascoltavano, naturalmente per migliorare il sistema di riconoscimento vocale. Questa perlomeno è la versione dell'azienda. E addirittura c'è stato un processo penale nel 2023 in cui, in quel caso, se non ricordo male, si trattava in realtà di un contractor con sede in Ucraina di Amazon stessa, che aveva permesso praticamente a migliaia dei suoi impiegati di guardarsi dei video registrati dalle videocamere Ring di Amazon, che sfruttano più o meno lo stesso sistema. Insomma, l'idea che le conversazioni con Alexa, che contengono naturalmente informazioni sensibili di qualsiasi persona, vengano mandati sui server di Amazon non piace a nessuno, e come dargli torto. A proposito di questioni di casa nostra, invece, io segnalo soltanto una notizia circolata su vari siti che riguarda un cambio unilaterale di contratto da parte di TIM per quanto riguarda l'abbonamento telefonico di rete fissa. In pratica viene quintuplicato. Chi cambia operatore si trova a pagare da 5 euro che erano prima a 23 euro che diventano dopo. In pratica, a partire dal 1 di aprile ci sono tutta una serie di possibilità di evitare questa cosa. Entro un termine definito, chi si trova in questa situazione è consigliato, o meglio consiglierei, di andare sui vari siti di consumatori per andare a controllare quello che deve fare per disdire eventualmente il contratto, evitare che vengano messi in opera questi aumenti, aumenti che interesseranno a quanto pare anche le bollette, molto semplicemente. Stavo recuperando un gli SMS, era impazzito completamente Thunderbird e non riuscivo più a trovare gli SMS più vicini. C'è un commento di un'ascoltatrice ascoltatore che vabbè, semplicemente deve essere stato molto impressionato. C'è invece un messaggio di Marco che dice per fare lo speed non bastano i documenti, c'è bisogno anche del riconoscimento remoto o in presenza. Sì, dipende probabilmente dal certificatore. Io l'ho fatto con un determinato certificatore di speed e mi ricordo che aveva fatto il riconoscimento facciale. Bisogna vedere quanto sia difficile aggirarlo, perché i cybercriminali hanno delle tecniche che permettono anche di aggirare questo tipo di controlli, soprattutto considerato che noi mandiamo in giro in continuazione sui social network dei selfie, dei video e altre cose, e con la mitica e famigerata intelligenza artificiale probabilmente risulta ancora più facile. Allora, andiamo invece a una vicenda che è decisamente più inquietante. È un articolo che è stato pubblicato, tanto per cambiare, da 404 Media, poi ripreso anche da alcuni forum e altri siti negli Stati Uniti, e riguarda i sistemi di sorveglianza che sta utilizzando l'ICE. Cioè l'agenzia anti-immigrazione degli Stati Uniti. Già in passato era emerso come l'ICE, per tracciare gli eventuali migranti illegali, e stiamo vedendo quello che sta succedendo negli Stati Uniti. La vicenda di Mohammed Khalil è abbastanza indicativa. Praticamente chiunque sia straniero abbia la cosiddetta green card, cioè la possibilità di rimanere sul paese, viene sostanzialmente deportato con una facilità spaventosa, anche sulla base di semplici reati di opinione, o quelli che perlomeno io considererei dei reati di opinione. È emerso un altro sistema che utilizza l'ICE, si appoggia a un'azienda privata che si chiama Shadow Dragon. Cosa fanno questi simpatici signori di Shadow Dragon? In pratica fanno scraping, cioè raccolta indiscriminata di informazioni sui social network e su circa 200 siti web, e quello che fanno è schedare le persone, quindi associare qualsiasi tipo di attività a una persona fisica, fornire queste informazioni all'ICE, che in questo modo può tracciarne le attività e soprattutto può raccogliere tutte quelle informazioni che poi possono essere utilizzate come motivazione per cacciarli dal territorio degli Stati Uniti. E sappiamo benissimo che l'amministrazione Trump ha avviato una sorta di crociata in questo senso. Naturalmente questo tipo di attività viola i termini di utilizzo di più o meno tutti i 200 siti web che sono interessati, fra l'altro sarebbero anche più di 200, e va a toccare dai social network, compreso Blue Sky per esempio, e in maniera abbastanza curiosa anche Truth Social, cioè il famoso social network made in Trump. Si tratta di una clamorosa violazione della privacy a livelli mai visti. Vedremo se ci saranno delle ripercussioni negli Stati Uniti, ma con l'aria che tira la vedo davvero davvero male. Sulla sigla di chiusura vi do un'ultima notizia, c'è stata una, in realtà una doppia notizia, perché avevo pescato questa notizia riguardante il famigerato Doge, il dipartimento per l'efficientamento delle spese, gestito più o meno da Elon Musk, che sta tagliando un mucchio di posti di lavoro pubblici negli Stati Uniti. Beh, è emerso come un membro dello staff del Doge abbia combinato un pasticcio violando le policy del Ministero del Tesoro, perché ha inviato un documento contenente delle informazioni riservate senza proteggerlo in nessun modo, e quindi è partita immediatamente una procedura di sanzione. Però la doppia notizia è il fatto che questo impiegato, che si chiama Marco Elez, Marco con la K, in realtà aveva dato le dimissioni ai primi di febbraio, e aveva dato le dimissioni quando era emerso un account social network in cui postava un mucchio di contenuti razzisti, anche votati all'eugenetica. Per capirci, uno di questi era "Just for the record, I was racist before it was cool", cioè giusto per chiarire, ero razzista prima che fosse considerato figo. Va che bella gente che c'è nel team di Elon Musk. Ok, doppio click finisce qui, io vi lascio a Paveri Mabelli con Dismacchione e Alone, vi auguro un'ottima serata e l'appuntamento con doppio click per domani, sempre dopo il GR delle 17.30.
Ma qua ci vuole il rispetto. Che dismacchione, dismacestalozza.
Le due leggende viventi, il professor antropologo Disma Pestalozza.
Mimo
e quel simpatico, sapiente uomo di Alessandro Diegoli.
Vorrei che sia anche omaggiato il mio scooter elettrico Gino, grazie.
E anche lo scooter elettrico Gino che oggi parlerà di...
Oggi Gino
sì.
Parlerà della vita delle batterie che tornano in auge con il caldo.
Sì, è uno scoop esclusivo. Sì.
Non perdetevi, Poveri Mabelli, in onda tra un attimo. Oh. Ciao. Future is coming on, it's coming on.